Dal libro della Genesi, capitolo secondo. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Proseguiamo la nostra riflessione a partire dal tema generale, che richiamo brevemente perché è un po' anche il tema preciso dell'incontro di stasera. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e se non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. L'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. Questo è un po', come dicevo, il tema generale dei nostri incontri. Abbiamo dedicato la prima sera al tema fondamentale della sessualità nella prospettiva cristiana e soprattutto a partire certo dalla parola di Dio, e abbiamo individuato così a mo' di sintesi tre capisaldi, tre aspetti fondamentali della visione cristiana della sessualità. Dico tra parentesi che poi le norme morali circa la sessualità che emergono dalla parola di Dio e che il Magistero illustra hanno la loro radice in quella visione della sessualità, e cioè, se ricordate, la sessualità non è una parte dell'uomo o una funzione dell'uomo, ma è una dimensione costitutiva della persona umana. La sessualità, essendo creata da Dio, essendo dimensione costitutiva della persona umana che Dio riconosce essere buona, apertamente è buona. Non c'è nessun sospetto che derivi dalla parola di Dio. Sospetti si sono introdotti e hanno in qualche modo condizionato nel corso dei secoli la riflessione cristiana, la dottrina cristiana, i manuali di teologia morale, ma la parola di Dio non sopporta nessun sospetto, per cui le norme morali non hanno alla radice una visione pessimistica della sessualità. Saranno altre le radici delle norme morali, E poi, avendo Dio creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li ha creati, esiste pari dignità tra l'uomo e la donna. La sessualità, dimensione costitutiva della persona, la sessualità che è buona essendo la persona uscita dalle mani di Dio buona, e la pari dignità tra l'uomo e la donna. Proseguendo, cerchiamo di riflettere questa sera appunto sulla vocazione dell'uomo all'amore. Non è bene che l'uomo sia solo, così incomincia il testo che abbiamo letto e che è ricavato dal secondo racconto della creazione. Io non mi sono proposto di spiegare i testi perché occorrerebbe tanto tempo. Prendo spunto dal testo biblico e dalle affermazioni principali, senza però la preoccupazione di fare un'esegesi di questi testi così densi e anche così difficili. Sono, da un certo punto di vista, semplici e facili, almeno io cerco di renderli tali, ma sono complessi, anche perché non sono stati scritti nella successione che noi troviamo aprendo la Bibbia. Il testo che abbiamo letto adesso è stato scritto molto tempo prima di quello che apre il libro della Genesi e che abbiamo letto la settimana scorsa. Ma l'intento non è quello di spiegare il testo. Allora, prima di tutto, cerchiamo di fare una riflessione su questa affermazione di fondo. Dovremmo riflettere questa sera sull'amore, dovremmo cercare di capire in che cosa consista l'amore, che è la vocazione fondamentale dell'uomo. Le espressioni che ho letto poco fa e che sono ricavate dalla Redemptor Hominis, dalla Gaudium Spes e dai testi di Giovanni Paolo II sono espressioni che comprendiamo in un certo senso, consolano l'animo. L'uomo è stato creato per amore e non può ritrovare se stesso se non nell'amore. E però dopo, appena noi cerchiamo di capire cosa significhino queste affermazioni così dense e per certi aspetti anche suggestive, noi ci troviamo già subito in difficoltà. E allora cerchiamo di ricostruire stasera, se riesco, la natura dell'amore, che è la vocazione fondamentale dell'uomo, senza riferimento esplicito all'amore tra l'uomo e la donna, ma così in generale. Il testo biblico usa l'amore, il rapporto d'amore tra l'uomo e la donna, ma in realtà sta cercando di capire quale sia la condizione dell'uomo e quali siano le caratteristiche fondamentali dell'uomo così come Dio l'ha creato. I primi tre capitoli del libro della Genesi presentano le cose fondamentali e le caratteristiche essenziali della persona umana. Abbiamo visto che la prima è che l'uomo è creato da Dio a sua immagine, è creato da Dio maschio e femmina. Adesso dobbiamo cercare di mettere a fuoco cosa vuol dire che l'uomo è chiamato all'amore. Ecco, il punto di partenza che dobbiamo cercare di mettere a fuoco, di esplicitare, è che secondo il progetto di Dio, secondo l'intenzione, potremmo dire, con la quale Dio crea l'uomo, l'uomo non può vivere nella solitudine. Sembra quasi, perdonate se sono un po' irriverente, sembra quasi che Dio si sia distratto, che abbia creato l'uomo e non abbia completato l'opera, il primo è detta tutta in un colpo l'opera di Dio. E dopo aver creato l'uomo si accorge Dio, certo in maniera antropomorfica viene presentato Dio, come se si pentisse un po'. Sembra che dopo aver creato l'uomo Dio dica: ma non ho finito quello che volevo fare, non mi è uscito bene l'uomo che che intendevo creare. Perché? Perché nelle mie intenzioni l'uomo non deve vivere solo, o meglio, l'uomo non può trovare se stesso, l'uomo non può comprendere se stesso prima ancora, l'uomo non può realizzare se stesso restando chiuso nella sua solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. I biblisti poi dicono che questa è una traduzione pressapochistica, non aderente al testo, e bisognerebbe tradurre con più parole, però gli voglio fare un essere che gli stia di fronte, che gli sia simile nel senso che gli sta di fronte e che consenta una relazione. E questo è detto bene da quello che segue. Dio fa passare davanti all'uomo tutto ciò che ha creato. E si dice, gli voglio vedere che nome gli dà, come a dire, voglio vedere se l'uomo accetta tutto ciò che ho creato per lui e impone a tutto ciò che ha creato il nome che gli spetta a significare. Dio me l'ha dato e l'ha dato a me per me. Gli metto io il nome. Anzi, è Dio che vuole che sia l'uomo a mettergli il nome. Ma non trovò un aiuto che gli stesse di fronte. E cioè, l'uomo, pur essendo signore di tutto, pur avendo a disposizione tutto, si accorge, avverte, che il possesso di tutto non riempie il suo cuore solo, che l'esigenza di una relazione non trova risposta nel dominio e nel possesso di tutto ciò che Dio ha creato per lui e che Dio gli mette a disposizione. C'è un'eccedenza che nessun essere a sua disposizione o in suo possesso riesce a colmare. L'uomo vuole più di quello che ha, perché c'è una esigenza, una richiesta, un'aspirazione, una tensione che non è alla relazione di possesso, ma è alla relazione paritaria. C'è una relazione, noi diremmo con parole moderne, interpersonale, non da chi sta sopra e domina su chi sta sotto, ma tra chi si trova di fronte un essere pari a lui, con cui è possibile entrare in relazione. E allora, finisco il breve commento, e allora cosa succede? Gli scrittori, gli studiosi del testo dicono che sembra quasi che Dio dica: non ho finito, torna indietro, come con la moviola, facesse tornare indietro la creazione. Dice all'uomo, fa calare sull'uomo un torpore che non è un sonno, come noi siamo abituati a pensare, il torpore della non esistenza, torna indietro che non ho finito quello che volevo fare, e toglie una costola all'uomo, che non vuol dire che la donna è una parte dell'uomo, come hanno interpretato anche alcuni padri della Chiesa all'inizio, vuol dire della stessa pasta, della stessa natura, della stessa costituzione, e con la costola dell'uomo plasma una donna, gliela mette di fronte. Ecco, prima ancora di interpretare questo come riferito al rapporto uomo-donna, pensiamo che sia riferito alla relazione dell'uomo con l'altro. E lo scrittore sacro usa l'immagine, la realtà, l'esperienza della relazione uomo-donna, ma noi possiamo andare ancora più in profondità e dire la condizione dell'uomo che ha bisogno della relazione con l'altro, prima ancora che con l'altra, diversa da sé nella sessualità, con l'altro. Perché tutto ciò che ha, animali, maschi e femmine, tutto, i beni, il mondo, tutto ciò che ha lo lascia tristemente solo, E questo è il progetto di Dio, è l'intenzione di Dio che emerge. Ecco, l'uomo viene svegliato, è come se Dio andasse là, adesso ritorna in vita, ho finito di fare quello che volevo, l'uomo apre gli occhi e grida di gioia, finalmente ho trovato un essere che mi sta di fronte, col quale è possibile entrare in una relazione che non sia una relazione di dominio. Ecco, noi siamo abituati a vedere, ma lo vedremo la settimana prossima, in questo grido di gioia del primo uomo che si trova di fronte una donna, siamo abituati a leggere subito, e lo faremo anche, l'esperienza dell'innamoramento. Uomo che cerca di riempire la propria solitudine e che non riesce a colmare con niente di ciò che ha a disposizione, ha bisogno di una persona che gli stia di fronte, e quando apre gli occhi grida di gioia perché finalmente l'ha trovata. Questa è l'esperienza dell'innamoramento, la trova davanti a sé come data da Dio, non la inventa e la costruisce lui. Ma questo riguarda la relazione uomo-donna, che vedremo parlando del matrimonio. La condizione dell'uomo è questa: l'uomo cerca e non trova in tutto ciò che è a sua disposizione la possibilità di una relazione. Il cuore dell'uomo è abitato da un desiderio prepotente che è destinato a non trovare risposta, finché l'uomo resta con il mondo a sua disposizione. È soltanto quando Dio completa la sua creazione e crea un altro essere di pari dignità, possiamo dire, anche di altra sessualità, ma questo riguarda l'amore matrimoniale, di pari dignità, col quale l'uomo scopre di poter entrare in relazione e quindi gioisce. Finalmente ho trovato la possibilità di colmare questo bisogno, questo desiderio. E questo è il messaggio della parola di Dio, ma attraverso questo racconto molto semplice ma anche molto denso, noi riusciamo a capire qual è una caratteristica fondamentale subito dopo la differenziazione sessuale, se vogliamo, o insieme alla differenziazione sessuale, qual è una connotazione fondamentale, originaria dell'uomo, così come Dio l'ha voluto. Ecco, la riflessione allora è: se l'amore è la vocazione fondamentale dell'uomo, dobbiamo cercare di capire in che cosa consista allora l'amore, a partire dal bisogno di relazione che l'uomo avverte e al quale Dio dà una risposta creando una persona altra con la quale è possibile mettersi in relazione non di dominio, ma in una relazione paritaria, l'uno di fronte all'altro, non l'uno al di sopra dell'altro e non l'uno contro l'altro, come vedremo dopo il peccato. Dopo il peccato passiamo all'uno contro l'altro. Prima del peccato c'è l'uno senza l'altro, ma non è possibile secondo Dio, l'uno di fronte all'altro, l'uno con l'altro. Questa è la creazione di Dio. Ecco, se noi dovessimo fare riferimento alla cultura odierna, alla mentalità diffusa, soprattutto se ci riferiamo a quell'esperienza profonda della relazione uomo-donna, noi dovremmo ammettere, amaramente constatare, che tutti noi parliamo d'amore e della relazione d'amore tra persone. Tutti noi usiamo la parola amore e la riferiamo soprattutto alla relazione uomo-donna, Poi c'è l'amore del prossimo, ma quello non è un amore, carità, mi dicono, un'altra cosa. No, tutti noi parliamo di amore. E quando gli uomini d'oggi si riferiscono all'amore, soprattutto all'amore tra l'uomo e la donna, lo intendono in tanti modi e lo stravolgono in tanti modi. Non c'è bisogno di fare il Savonarola, di fare una predica puntando il dito, ma non si può fare a meno di constatare che, essendo l'esperienza dell'amore la vocazione fondamentale dell'uomo, accesa da un bisogno posto nel cuore dell'uomo da Dio, tutto questo è esposto al rischio di essere frainteso, di essere vissuto scambiandolo per qualcosa che non è, o riducendolo a una sua componente. Basti pensare, a mo' di accenno, alla riduzione dell'amore a sentimento, a stato di grazia. Io ho bisogno di relazione, intuisco che mi è resa possibile da una persona e scambio la relazione d'amore con questa persona con il sentimento che essa accende e mi fa provare, uno stato di grazia che si produce quando io intuisco una immediata risposta al mio bisogno di relazione. Oppure la carica erotico-sessuale per molti, oppure una cosa che si fa, io non faccio commenti a queste riduzioni, solo un accenno, ma mi rabbrividisco e soffro tutte le volte che si mette il verbo fare prima di amore. Adesso si mette anche prima di figlio, fare un figlio, non fare un figlio, che è una cosa tremenda anche questa, ma fare l'amore. Come l'amore, una cosa che si fa. Noi stiamo parlando dell'uomo che ha bisogno di una relazione per essere se stesso, e qui ci viene detto che l'amore è una cosa che si fa. Ecco, era solo un accenno per dire che è necessario che noi cerchiamo di approfondire, a partire dalla relazione per la quale l'uomo esiste, cerchiamo di approfondire che cos'è questo benedetto amore che è la vocazione fondamentale dell'uomo. Allora, prima di tutto possiamo dire, seguendo sempre il testo biblico, che l'amore parte da un desiderio, da un bisogno, appunto come dice la parola di Dio. Non è che se non dobbiamo gettare un sospetto su questo. L'uomo viene al mondo e la strada che gli consente di accedere alla coscienza di sé, di accedere alla coscienza del valore che egli è, di comprendere la dignità della sua vita, è solo quella della relazione. C'è un bisogno impellente che spinge verso la coscienza di se stessi, ed è non il possesso, ma la relazione con l'altro. Possiamo anche aprire una lunga parentesi, ma la butto lì perché siamo un po' in quaresima. La coscienza di noi stessi è accesa dall'amore che riceviamo, ma qui andiamo in un altro campo, cioè noi ci risvegliamo alla coscienza di noi stessi e della nostra identità e della nostra dignità in quanto amati. Non siamo noi che nasciamo e abbiamo la coscienza di noi stessi. Ecco, la prima esperienza dell'amore e quindi il primo risveglio della coscienza della nostra identità è una relazione che ci vede destinatari di amore. E questa è anche la struttura della fede, è la struttura della condizione umana anche per chi non crede o non ha il dono della fede, ma noi diciamo che è la struttura fondamentale anche della fede. La fede incomincia con l'esperienza di essere amati, non con l'esperienza che noi facciamo, con l'iniziativa che noi prendiamo di amare. In ogni caso, perché noi siamo consapevoli di quello che siamo, noi dobbiamo rispondere a questo desiderio. L'amore, l'esperienza dell'amore è prima di tutto un desiderio e un bisogno. E però ecco qual è la strada vera. Perché noi davvero rispondiamo a questa esigenza, a questo desiderio, dobbiamo affermare, riconoscere affermando l'alterità. E questo è il dramma dell'amore. Cioè, se noi seguissimo soltanto il nostro desiderio di relazione, se noi fossimo guidati soltanto dal bisogno di uscire dalla nostra solitudine, noi non approderemmo all'amore, ma approderemmo al possesso, un po' come con gli animali, dice la parola di Dio. Io parto con questo desiderio, con questa esigenza, e non posso fare a meno di relazionarmi con qualcuno che mi stia di fronte, ma il motivo, la spinta, il dinamismo che mi spinge è tale per cui rischio di impossessarmi dell'altro considerandolo soltanto come oggetto del mio desiderio. Questo è il dramma della relazione umana. Mentre Dio ha previsto che la relazione, il racconto è evidente in questo, che la relazione, la quale soltanto consente all'uomo di uscire dalla sua solitudine, si accenda solo quando il tema della relazione non è soltanto il nostro desiderio. E gli autori che hanno approfondito questo discorso sono tanti negli ultimi tempi. Io leggo soltanto alcune citazioni che mi sono riportato qui, ma non voglio fare sfoggio delle mie letture. In ogni caso è meglio che noi vi facciamo riferimento. Un filosofo che voi conoscete, o che noi conosciamo perché è famoso, Erich Fromm, dice che il problema fondamentale degli uomini di tutti i tempi è quello di uscire dalla propria solitudine. Poi immagina, racconta a modi immagini, come potrebbe fare l'uomo per uscire dalla propria solitudine e accendere una relazione che sia una relazione interpersonale e una relazione d'amore. Immagina questa vicenda un po' così fantastica, se vogliamo, che l'uomo è chiuso nella sua nella cittadella munita della sua persona e della sua vita. È triste e solo perché non ha nessuno con cui parlare, con cui relazionarsi, con cui trascorrere il tempo, eccetera, con cui scambiarsi esperienze, e allora abbassa il ponte elevatoio della sua cittadella munita, lo percorre questo ponte, esce dalla sua cittadella e trova fuori dalla sua cittadella qualcuno che risponde al suo desiderio. E cosa fa? Carica sul suo cavallo questa persona, ritorna indietro, ripercorre il ponte elevatoio alla rovescia, lo rialza e cattura questa persona, la fa diventare suo possesso, prolungamento di sé, oggetto che gli consente di rispondere al suo desiderio. E l'esito di tutto questo è che questa persona resta ancora tremendamente sola, chiusa nella sua cittadella. Ecco, la visione, l'interpretazione che gli uomini spesso hanno dell'esperienza di amore è proprio questa. E questo grande filosofo e psicologo dice che il dramma dell'amore dell'uomo, che lui non è credente ma si ispira un po' al testo ebraico, lui è un ebreo, è il dramma degli uomini di tutti i tempi è come uscire dalla solitudine, ma il dramma degli uomini di tutti i tempi è che pensano di uscire dalla solitudine, di accendere una relazione facendo diventare parte di sé l'essere che incontrano, quindi richiudendosi ancora una volta nella solitudine. E allora quando è che noi riusciamo davvero a rispondere a questa vocazione fondamentale dell'amore? Quando noi incontriamo colui che consente la nostra relazione, sto parlando di tutte le relazioni d'amore, tra padri e figlio, tra fratello e sorella, l'amore del prossimo, l'amore coniugale, tutte le relazioni d'amore soggiacciono a questa stessa legge, quando l'uomo, guidato, spinto dal bisogno di una relazione, non è bene che l'uomo sia solo, apre gli occhi, per usare ancora il testo biblico, si ferma e dice: oh, finalmente ho trovato qualcuno che consente la relazione, e dice: ti approvo nella tua esistenza, sono contento che tu esista, non sono contento che tu esista per me, che tu risponda al mio desiderio, ma sono contento che tu esista così come sei, perché se io ti affermo nell'esistenza, se io non ti catturo come oggetto del mio desiderio ma ti affermo nella tua esistenza, io davvero rispondo al bisogno fondamentale, alla condizione fondamentale della persona umana, che è quella di entrare in relazione. Il dramma dell'amore è che si accende un rapporto d'amore solo attraverso l'ascesi, per usare una parola famosa, del desiderio. Se io mi lascio guidare solo dal desiderio, non incontro l'altro, ma incontro l'oggetto del mio desiderio. Per cui se dovessimo chiederci cosa vuol dire amare, così come Dio ci chiama fin dall'origine, da sempre, dovremmo dire: amare vuol dire prima desiderare di uscire dalla propria solitudine, secondo riconoscere quando si incontra una persona l'alterità di questa persona, la consistenza personale di questa persona, non la riduzione di questa persona all'oggetto del nostro desiderio, approvare la sua esistenza, godere della sua esistenza. E questo significa, e arriviamo alla parola davvero riassuntiva, significa volere che essa esista e che essa esista in pienezza, voler bene. L'espressione che noi usiamo e che tanti non vogliono usare quando si parla della relazione uomo-donna, ma è la espressione che traduce meglio di tutte la natura dell'amore e di ogni rapporto d'amore: voler il bene dell'altro, perché volere il bene dell'altro è l'unica possibilità che mi è data di non essere solo. Difatti, il comandamento fondamentale cristiano è questo: amare nel senso di voler il bene dell'altro, ma non perché devo sparire, ma perché se io voglio davvero rispondere alla mia vocazione, devo volere il bene dell'altro, affermarlo nella sua esistenza, godere che esista, volere che esista, volere che esista in pienezza. Perché allora la relazione si stabilisce e la relazione si arricchisce e la mia vita si arricchisce. E Ecco, la natura condizione per uscire dalla propria solitudine è di volere gratuitamente il bene dell'altro. Natura paradossale dell'amore consiste proprio nel fatto che si accende il rapporto con l'altro soltanto a prezzo dell'oblio del nostro desiderio. Io direi meglio dell'ascesi del nostro desiderio, di non lasciare che sia il desiderio a governare la relazione. A prezzo della trasformazione del nostro desiderio in volontà di promozione gratuita del bene dell'altro. Il primo elemento, il bisogno, il desiderio, l'anelito a uscire dalla solitudine è spontaneo, è naturale, fa parte della nostra natura e non è un inquinamento della relazione d'amore, è l'accensione della relazione d'amore, ma questa accensione può continuare a bruciare e ad accendere un vero rapporto d'amore se si intreccia. Non se sparisce, ma se si intreccia con il riconoscimento della dignità personale dell'altro, l'affermazione della sua identità personale, l'approvazione della sua esistenza, la volontà di bene nei suoi confronti. Ecco, quando noi cerchiamo di capire quale sia la norma fondamentale della vita del cristiano nell'ambito della sessualità, dell'amore, del matrimonio, delle relazioni d'amore tutte, noi rispondiamo che la norma fondamentale della vita cristiana anche in questo ambito è la legge dell'amore, è il comandamento, dice Gesù, dell'amore. E io mi sorprendo sempre quando dico queste cose, dico come il comandamento dell'amore. Non si possono mettere insieme queste due parole. Secondo la cultura più diffusa, l'amore è un sentimento, è spontaneità, è desiderio, è eros, è attrattiva, è piacere, e giù di seguito. E il comandamento è costrizione, imposizione, è qualcosa che non va d'accordo con la spontaneità. E invece, se è vero quello che io ho cercato di dire, è un discorso un po' difficile, ma spero di non avervelo complicato, se invece è vero tutto quello che abbiamo cercato di dire stasera, il comandamento dell'amore significa che a questa spontaneità del bisogno di uscire dalla propria solitudine si deve rispondere, con questa spontaneità si deve intrecciare la libertà, la scelta dell'uomo che capisce che è soltanto attraverso la consegna di sé, soltanto attraverso la consegna, possiamo chiamare, di sé, non attraverso il desiderio dell'altro, ma la consegna di sé all'altro nei termini di volerne il bene, noi rispondiamo al bisogno di relazione, di uscire dalla solitudine e di avviare davvero una relazione che diventa di comunione. La strada che conduce alla comunione dell'amore è il riconoscimento dell'altro e il volerne il bene. E quindi, come cercheremo di dire, io finisco, cercheremo di dire nei prossimi incontri, quando ci si chiede ma qual è il fondamento, quali sono le motivazioni della morale sessuale cristiana? La categoria di puro e impuro, non lo so, è una rivalità tra ragione e istinto, è una finalizzazione della sessualità a qualcosa che sta al di fuori di lei, come la trasmissione della vita, o a qualche scopo che non sta dentro la identità dell'uomo, è sospetto sul piacere, possiamo fare un elenco di ragioni che la storia ha trovato, magari che ha evidenziato in maniera esagerata per giustificare le norme morali in campo sessuale, ma se non arriviamo a individuare nel comandamento dell'amore, legge fondamentale della vita dell'uomo e del cristiano, come ci insegna Gesù, noi non troviamo la ragione fondamentale di tutta la morale, la proposta morale cristiana, anche in campo sessuale. La ragione è: ama e sarai felice. La ragione è: capisci che non sarai solo quando amerai, e capisci che per amare bisogna che l'altro sia accolto come altro e che dell'altro si voglia il bene. Non c'è un'altra strada per realizzare la persona umana che questa. E quindi davvero la parola comandamento sta insieme ad amore, perché mentre il desiderio è spontaneo, il riconoscimento dell'altro non è spontaneo, richiede l'intervento della nostra libertà. E se poi andremo avanti e vedremo che nel capitolo terzo della Genesi c'è il peccato, allora succede questo squilibrio, questo sconvolgimento, questo sovvertimento nel cuore dell'uomo, quando l'uomo cerca di sottrarsi a Dio, questo è il peccato originale, e allora l'uomo resta sempre, ciascun uomo per tutta la sua vita, finché ha respiro, resta profondamente egoista, che è il contrario dell'amore. Egoista è colui che mette al centro se stesso, che avverte il bisogno di relazione, ma che piega poi la relazione che sembra accendere ancora a se stesso, asservendo l'altro a se stesso. È una questione che insorge continuamente e inquina ogni relazione, anche le relazioni più profonde, più originarie, quella dell'uomo e della donna nel matrimonio, quella dei genitori nei confronti dei figli, quella degli amici, quella del prossimo. È sempre sotto la minaccia dell'egoismo, che è il contrario del disegno di Dio. Se tu vuoi davvero essere come io ti ho creato, devi mettere al centro l'altro. Se tu vuoi davvero realizzare la relazione, devi accettare l'altro nel suo valore e volerne il bene.